Bene, come annunciato, siamo in onda per, con Radio Africa per confrontarci e farci raccontare da te quali sono le connessioni, no? No, noi abbiamo letto quest'articolo che in particolare si riferiva ad un personaggio, ad un mercenario che ha fatto una marea di soldi con il presidente del Camerun, ma insomma con te volevamo un po' ampliare questa riflessione.
Allora, ciao a tutti e a tutti. Sì, no, effettivamente i legami fra Paul Biya, è praticamente un dinosauro che è lì a protezione della Transafrique dal 1982, poi magari ci facciamo anche insomma un attimo una piccola riflessione su questo personaggio. Insomma, i legami fra Biya e Israele sono da un bel po' di tempo e diciamo che nascono dopo il tentativo di colpo di Stato del 1984. Biya era al potere da soli 2 anni e il suo predecessore Amadou Ahidjo tentò un colpo di Stato con la sua Guardia Nazionale che fu sventato. Quindi Biya rischiò di perdere il potere e poi a quel punto cominciò anche un po' a diffidare dei servizi segreti francesi, perché era convinto che il suo predecessore, l'animatore appunto del colpo di Stato, Ahidjo, fosse l'uomo di Jacques Foccart e dei servizi segreti francesi. Jacques Foccart era l'uomo che ad Eliseo aveva costruito tutta l'intelaiatura della Transafrique. Quindi su suggerimento peraltro di ambienti diplomatici americani, Biya decise di rivolgersi agli israeliani e quindi qui incontrò un tale Sami Meiouas, che già lavorava nello Zaire ai tempi di Mobutu ed era in stretto collegamento con Shabtai Shavit, che era il capo del Mossad dall'89 al 96. Quindi questo fu il legame che portò nell'84 Biya verso gli israeliani, soprattutto a dare agli israeliani l'appalto della sua sicurezza, perché da una parte furono appunto fu costruito questo battaglione di intervento rapido, che è una specie di esercito
personale,
composto da più di 5.000 uomini e che peraltro è armato pesantemente con armi modernissime, e dall'altro a installare a Yaoundé, la capitale, tutta una serie di antenne, di sistemi tecnologici, di intercettazioni delle comunicazioni telefoniche elettroniche, tutte fatte dagli israeliani. E quindi da lì è cominciata questa presenza, che poi all'epoca era guidata da questo Abraham Avi Sivan, che era un personaggio legato all'esercito israeliano, che morì in un incidente misterioso nel 2010. Dopo la sua morte, addirittura Tel Aviv fece inviare un aereo speciale per riportare le sue spoglie in patria. Questi personaggi operavano come privati, ma in realtà nessun cittadino israeliano può addestrare militari di altri paesi senza che il Ministero della Difesa israeliano gli dia l'assenso. E infatti la costruzione, diciamo così, di queste forze di intervento rapido fu creata appositamente proprio per far sì che Biya fosse circondato da un esercito. Nell'esercito sono mal visti in realtà nello stesso esercito camerunense, perché innanzitutto i fondi, e questo poi probabilmente sarà anche emerso soprattutto da quello che racconta un sito panafricano che si chiama African Arguments, i fondi che sostengono questo battaglione sono stornati, sono segreti e quindi vengono anzi dalle royalty che il regime camerunense paga riceve dalle compagnie straniere che hanno le concessioni di sfruttamento
di petrolio,
delle risorse energetiche del paese, il petrolio e il gas, e inoltre questo battaglione agisce al di fuori della legge in maniera totale, perché è stato protagonista di torture, di assassini arbitrari, di violazioni dei diritti umani, soprattutto nelle regioni anglofone che adesso reclamano l'indipendenza. Poi questo è stato ampiamente dimostrato anche da video inchiesta della BBC Africa Eye, realizzata nel 2018, in cui appunto si vedono proprio questo battaglione, come dire, all'opera. E quindi questi personaggi israeliani, che sono legati per molti aspetti a ambienti del Ministero degli Affari Esteri, dell'Esercito, del Mossad e dello Shin Bet, che è l'agenzia di sicurezza interna israeliana, insomma hanno dei legami strettissimi con il regime camerunense di Paul Biya, anche se poi effettivamente Israele è presente in Africa attraverso questi aspetti sia diplomatici che militari, perché adesso Tel Aviv ha più di 10 ambasciate in Africa, dei rapporti diplomatici con la maggior parte dei paesi africani, compresi anche alcuni paesi musulmani come il Chad, la Somalia e Djibouti, e adesso cerca di avere delle relazioni con il Sudan dopo la caduta del regime di al-Bashir, tant'è che lo scorso febbraio il presidente Netanyahu si è incontrato con il presidente del Consiglio Sovrano del Sudan al-Burhan.
Sì, mi sembra per aprire lo spazio aereo, no?
E poi queste relazioni diplomatiche sono tutte sostenute da un training militare, cioè da un sostegno militare, c'è uno stretto rapporto fra la diplomazia e il supporto militare, che poi peraltro è stato rivelato da un reportage in una rete televisiva israeliana, il Sunday Channel. E in questo reportage si vedono questi ufficiali israeliani che insegnano ai militari tanzaniani in Tanzania il Krav Maga, che è una sorta di arte marziale per combattimento e autodifesa tipica dell'esercito israeliano. E poi si racconta anche che questo addestramento è finalizzato alla conduzione di combattimenti urbani, quindi per la repressione dell'opposizione, e questa assistenza è fornito a una dozzina di paesi africani, quindi insomma sono piuttosto presenti, ed è gestito appunto in modo coordinato da tutti questi istituti, diciamo così, che sono il Ministero degli Affari Esteri, come dicevamo, l'Esercito, il Mossad e lo Shin Bet. E poi ci sono stati anche episodi in cui dei personaggi israeliani sono stati coinvolti in traffici di armi, per esempio è successo con un generale maggiore in pensione, tal Israel Tziv, che peraltro era stato sanzionato dagli Stati Uniti per gravi responsabilità nella guerra civile nel Sud Sudan, e questo è stato accusato di aver venduto armi al governo di Giuba per un valore di 150 milioni di dollari. Inoltre è pure sospettato di aver programmato degli attacchi dei mercenari nelle zone petrolifere, in modo poi da far intervenire la sua compagnia, la Global CST, che aveva lavorato in Sud Sudan, per appunto intervenire in questi casi di tensione. Quindi lo scenario della presenza dei soldati degli israeliani in Africa è abbastanza articolato, e in particolare poi appunto nel Camerun trova, come dire, la sua composizione, la sua fortificazione, perché questo è avvenuto fin dal 1984, perché in realtà Paul Biya governa ormai dal 38 anni incontrastato in questo paese ricchissimo, ma ricchissimo solamente perché sfrutta le sue risorse. C'è un patto neocoloniale che è stato fatto tra i dirigenti francesi e quelli camerunensi dopo la guerra civile, che ha distrutto il movimento nazionalista, una guerra civile sanguinosissima, simile a quella che condussero i francesi in Algeria, che poi è sempre stata, come dire, messa sotto il tappeto anche in Francia, ma che poi è riemersa ultimamente perché ci sono stati degli storici che ne hanno parlato, e i francesi hanno usato il Camerun contro i nazionalisti delle tecniche di guerra veramente simili a quelle del genocidio, simili a quello che hanno fatto in Algeria. Quindi questo patto neocoloniale dopo la guerra in qualche maniera ha legato i dirigenti francesi e quelli camerunensi in questo sistema appunto della France-Afrique. Sotto la copertura dell'amicizia franco-africana in realtà ci sono stati siglati tutta una serie di accordi, che sono accordi militari, di cooperazione, monetari, che hanno legato in maniera permanente il Camerun al sistema neocoloniale francese, e hanno premiato questa elite che si trova alla testa del paese, che approfitta in pieno dei privilegi che gli sono garantiti. Quindi il Camerun è un paese che ufficialmente, apparentemente è sovrano, ma in realtà non è così, anche perché poi per favorire gli investimenti stranieri le industrie francesi beneficiano di tantissimi vantaggi fiscali e doganali, tant'è che già subito dopo l'indipendenza il 97% delle imprese installate in Camerun sono francesi, e hanno un ruolo importante anche
se poi dentro questo articolo invece
Paul Biya, che sostituì Aigio nell'82, che era il dittatore precedente, Paul Biya aveva fatto da primo ministro da questo dittatore dal 75. Paul Biya fu scelto dalla compagnia petrolifera Elf, di fatto, così si dice, così hanno dimostrato anche insomma queste ricerche storiche, perché la compagnia petrolifera aveva pilotato questa scelta, in quanto sono stati trovati giacimenti petroliferi al largo del Camerun anglofono, e la compagnia voleva avere un personaggio abbastanza malleabile per appunto sfruttare questi giacimenti petroliferi. E Paul Biya è stato amico di tutti i presidenti francesi, da De Gaulle a Sarkozy, a Hollande, a Chirac, ha governato senza progetto, senza visione, portando avanti la corruzione, la disorganizzazione del paese, le disuguaglianze, la repressione. Infatti non si è mai fatto scrupolo di reprimere qualsiasi opposizione, ha messo in atto una legislazione antisubversiva estremamente pesante. Nonostante questo è accettato nelle cancellerie occidentali, diciamo che è il benvenuto un po' dappertutto, soprattutto all'Eliseo, e soprattutto adesso che peraltro c'è un'attenzione sia nel Camerun anglofono e anche al confine con la Nigeria, perché entrano in Camerun alcuni elementi di Boko Haram sotto la cappa, diciamo così, della lotta contro il terrorismo. Biya ha qualificato di terrorista ogni forma di contestazione di qualsiasi natura, e quindi si è assicurato il sostegno militare, diplomatico, finanziario della Francia. E quindi questo un po' è il personaggio che si avvale appunto dei sistemi di protezione israeliana.
Sì, anche se leggevo che insomma è dell'anno scorso, comunque diciamo un parziale riduzione di aiuti.
Ti sento lontanissima.
Dicevo, anche se poi leggevo proprio su questo articolo con cui abbiamo introdotto insomma lo spazio di oggi, che invece gli Stati Uniti l'anno scorso hanno un po' ridotto le loro esportazioni di armi in virtù del conflitto, di quello che è emerso di torture omicidi di massa con il Camerun anglofono, hanno un po' ridotto le loro esportazioni di armi, diciamo, e c'è stata una protesta formale quantomeno anche dell'Unione Europea rispetto a questi comportamenti, questi episodi.
Anche perché poi è stato dimostrato appunto da questi servizi della BBC che questi soldati avevano dei comportamenti vessatori nei confronti della popolazione dei villaggi anglofoni. Poi gli Stati Uniti comunque vedono in questo tentativo di secessione da parte della parte anglofona del Camerun la possibilità di utilizzarlo come una leva per come dire, diminuire il potere francese nell'area, quindi c'è anche, diciamo così, una certa, un certo doppio giochismo rispetto a questi comportamenti. Cioè, il discorso delle violazioni dei diritti umani è un discorso spesso dietro il quale si celano degli
altri interessi
geopolitici di ben altra natura.
Sì, magari è vero. Insomma,
ma
si coprono.
Voglio fare un collegamento, sì, fra questa storia dei mercenari in Camerun con quello che sta accadendo, perché questa dei mercenari è una pratica, diciamo, che ormai in Africa sta diventando abbastanza frequente, perché poi i protagonisti della scena politica geopolitica africana diventano anche le multinazionali che hanno degli interessi economici ben precisi, che si avvalgono anche del sostegno di queste società di mercenari, come sta avvenendo per esempio in Mozambico, nella zona di Cabo Delgado, e che è diventata una zona molto, molto calda, diciamo così, nel continente, perché lì dal 2010 al 2013 sono state scoperte delle immense riserve di gas, si parla di 5.000 miliardi di metri cubi, cioè la nona più grande riserva di gas del mondo, e lì convoglieranno investimenti, si parla di 60 miliardi di dollari che saranno investiti nei prossimi anni per sfruttare queste riserve. Sono grandi investimenti previsti in Africa subsahariana, diciamo che sono 50 volte i fondi che le Nazioni Unite è riuscita a raccogliere per aiutare quelle zone quando sono state colpite dall'uragano Kenneth e Idai, da cicloni tropicali. E tutti questi soldi però chiaramente diciamo che attirano l'attenzione delle imprese legate a tutti questi mega progetti energetici, mentre per la popolazione del Mozambico e particolarmente per gli abitanti di questa regione, che è una regione poco sviluppata, dove c'è tanta disoccupazione ed è l'unica regione del Mozambico a maggioranza musulmana, per gli abitanti di questa regione sta diventando un vero e proprio incubo in realtà. E poi, legato allo sfruttamento di queste risorse, di queste riserve di idrocarburi, c'è stato questo uno scandalo di corruzione, perché il governo del Mozambico ha concluso un accordo con una società che è la Construction Mécanique de Normandie, che appartiene a un miliardario franco-libanese che è anche un mercante d'armi. Quindi dietro questo accordo il Mozambico si è impegnato a spendere soldi pubblici per finanziare in realtà un programma di difesa, cioè di permettere di assicurare la sovranità in queste zone economiche esclusive dove ci sono questi giacimenti, e quindi di militarizzare la zona con i soldi pubblici, ma utilizzando in realtà dei veri e propri eserciti mercenari. Anzi, le aziende petrolifere della zona, tra cui anche l'ENI, si sono offerte di pagare la paga dell'esercito mozambicano che doveva proteggere le loro installazioni, cosa che poi peraltro è avvenuta solo in parte, perché molti di questi soldi sono scomparsi. Però di fatto lì sono presenti anche degli eserciti mercenari, perché dopo anni in cui è stato di situazione così complessa in quella zona, sono cominciati gli attacchi dei gruppi insurrezionali che sono un po' legati in parte agli Shabab, ma che poi sono legati anche a delle condizioni economiche difficili, complesse, un po' quello che era successo nel delta del Niger in Nigeria. Gli attacchi fino adesso hanno provocato circa 1.100 morti, ci sono stati 100.000 persone che sono state costrette ad abbandonare la provincia. Il governo messicano ha messo in piedi una strategia di militarizzazione, il governo mozambicano, senza peraltro andare invece ad affrontare i problemi sociali, economici, religiosi, politici che sottendono a questa insurrezione che viene definita semplicemente islamista, ma che insomma dietro ha ben altre ha ben altre motivazioni. E lì sono presenti dei mercenari della Black Power, della Blackwater, quindi di una società che si chiama Frontier Service Group, diretta da Eric Prince, che era l'ex patron della Blackwater, che insomma si è fatta conoscere in Iraq. C'erano anche dei paramilitari russi della compagnia Wagner, e poi sono stati anche utilizzati degli elicotteri di alcuni paramilitari sudafricani guidati dal colonnello Lion Dick, che è a capo della società Dick Advisor Group. E peraltro gli interventi di questi mercenari hanno fatto delle numerose vittime anche fra la popolazione civile.
Insomma, mi sembra che dal quadro, a parte volevamo immaginarlo, ma dal quadro appunto che ci stai prospettando, dietro comunque a interessi non solo di vendita di armi, ci sono comunque dietro...
Aspetta che però non ti sento.
Adesso mi senti?
Adesso sì, vai.
Sì. Dicevo, mi sembra dal quadro che ci stai prospettando che dietro gli interessi legati alla vendita di armi, vendita oppure competenze militari, mettiamola così, come è il caso di queste formazioni, società che formano corpi d'armate a scelta e quant'altro, ci siano comunque grossi interessi anche economici, quindi fanno un po' da apripista queste consulenze di controllo militare sul territorio, dei conflitti e quant'altro.
Eh sì, è proprio il mezzo attraverso il quale, diciamo, gli interessi di queste multinazionali, di queste compagnie estrattiviste, diciamo così, vengono in qualche maniera governati e garantiti. Ma d'altra parte è successo anche in Libia, quando l'ENI pagava alle milizie per controllare, per garantire lo sfruttamento delle risorse petrolifere, del gas della zona, come a Melitta. Cioè non è una cosa che accade spesso, anche perché poi appunto gli attori in questo scenario non sono solamente più gli stati, ma sono anche queste compagnie che sfruttano le risorse dei paesi africani, ma che pagano le milizie del luogo, o pagano proprio dei mercenari che si mettono a disposizione per proteggere i loro interessi o anche per creare delle situazioni di tensione in modo tale da poter giustificare eventuali interventi militari.
Eh beh, certo, io guarda, manderei un breve stacco musicale, sì. Insomma, non so se hai concluso questo argomento, sicuramente ci sarebbe tant'altro da aggiungere, però insomma questo spazio vuole dedicare delle pillole, no? Che siano continue per non far dimenticare che cosa avviene in Africa, e poi degli spunti di riflessione, magari anche dove possono trovarsi alcune notizie, insomma, come uno può approfondire. Però manderei un po' di musica prima di passare a parlare di Etiopia, dove insomma
okay.
230 morti nell'ultima settimana non mi sembra una cosa,
sì.
Insomma, non se ne parla da nessuna parte, quindi centrerei.
No, se ne parla poco, è vero.
Ok, a breve.
يبتزز فعلها ما ينحدو بالسمعة فازت بالسمعة فازت ريدين نبقى نلدو شجعان سمعتنا تعلى شجعان سمعتنا تعلى وسياد ميدان الودو وسياد ميدان الودو
Bene, noi torniamo in diretta. Quello che stavate ascoltando è un CD, diciamo, autoprodotto insieme a cantanti italiani e un gruppo anche di cantanti e bambini dei campi profughi nel Sahrawi. Come dicevamo, dopo insomma questo quadro dell'Africa non solo depredata ma anche armata negli interessi non solo delle multinazionali ma anche dei diversi paesi occidentali, volevamo parlare dell'Etiopia, in cui potremmo dire che non si placa la rabbia degli etiopi, in particolare della dopo l'uccisione del cantante, non mi ricordo come si chiama, sì, che comunque è stato il portavoce della sua etnia, no? Oromo?
Sì, perché vabbè, gli ultimi, adesso non so quali sono gli ultimi bilanci, fino a ieri erano 166 morti circa, queste sono aumentati, e perché tutto questo è esploso con l'uccisione di questo cantante che si chiamava Achalu Undessa,
sì.
Che è stato ucciso lunedì scorso ad Addis Abeba. Era molto apprezzato in realtà anche dagli etiopi di origine diversa, però era soprattutto il portavoce degli Oromo, di cui aveva denunciato la marginalizzazione economica e politica durante le manifestazioni che poi erano sfociate nel 2018 con le dimissioni del vecchio presidente e l'arrivo del primo ministro Abiy Ahmed, che è un membro proprio della comunità Oromo. I suoi testi erano molto politici ed esprimevano appunto la frustrazione di questo gruppo etnico, che peraltro è il più importante dell'Etiopia, ma che si considera marginalizzato economicamente e politicamente da parte di Amara. E queste violenze dimostrano come le tensioni etniche crescano e soprattutto mettano in discussione evidenzino la fragilità di questa transizione, cosiddetta transizione democratica, che è stata messa in piedi dal primo ministro Abiy Ahmed, che peraltro ha pure vinto
un premio per la pace, no?
Il premio Nobel della pace nel 2019, infatti. Perché di fatto Abiy Ahmed, da quando è arrivato al potere, è abbastanza giovane, cioè, credo intorno ai 41-42 anni, un leader abbastanza giovane, si è sforzato di riformare un sistema che era estremamente autoritario, e questo poi però ha dato anche la stura, diciamo così, a delle violenze intercomunitarie che hanno messo alla prova il sistema del federalismo etnico.
Infatti, perché insomma c'è questa formula particolare, no? Sono più di 80 le etnie federate in Etiopia, se non erro, no?
Sì, infatti, e poi il centro però della crisi è stato in questo caso Addis Abeba, che è nel cuore del territorio Oromo, però dispone di uno statuto speciale, e il governo federale aveva previsto l'estensione della capitale verso il resto dell'Oromia, e questa questione era quella che aveva fatto esplodere poi nel 2015 le manifestazioni contro il governo. E secondo, diciamo, in seguito a queste manifestazioni per la morte di questo cantante che veniva definito come gli occhi del popolo Oromo, secondo le autorità federali, in queste manifestazioni era presente un popolare dirigente dell'opposizione, Tal Jawar Mohammed, che è stato arrestato, perché poi era nel gruppo di manifestanti che hanno intercettato le spoglie del cantante Acalu, che andavano verso tra Addis Abeba e Ambo, dove lui è nato. Le autorità volevano seppellirlo ad Ambo, mentre invece gli Oromo pretendevano che le sue spoglie fossero seppellite ad Addis Abeba. Quindi hanno intercettato la bara, il corteo funebre, da lì sono nati gli scontri che hanno fatto appunto questi morti. E Acalu, però, il cantante, aveva oltretutto qualche mese fa richiesto esplicitamente che fosse rimossa la statua dell'imperatore Menelik II, statua che è nella piazza del quartiere Piazza della capitale. Anche qui c'è, come dire, un movimento d'opinione che ha a che vedere con i simboli del supposto colonialismo, perché in questo caso, nonostante Menelik sia considerato come il fondatore dell'Etiopia moderna, Menelik II, però sotto il suo regno, che i nazionalisti Oromo datano l'inizio della marginalizzazione che appunto denunciano. E quindi la polemica è stata anche sul fatto che la polizia ha difeso una statua mentre non ha difeso la vita di questo cantante simbolo dell'etnia Oromo. E la presenza di questo oppositore, Jawar Mohammed, è stata insomma anche un elemento importante, perché questo personaggio è stato esiliato. Prima stava all'interno del Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo Etiope, però adesso lui vuole dimostrare che il passaggio dal Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo Etiope, che era il partito che prima era il governo, al governo attuale, è un passaggio solamente di facciata. Questo Jawar Mohammed era in esilio negli Stati Uniti dal 2018 fino al 2018, è stato un attivista informatico, perché è il patron di un canale televisivo che si chiama Oromia Media Network, e all'inizio era anche un alleato di Abiy Ahmed, però adesso ha cominciato a prendere le distanze. E poi si suppone che fosse dietro le manifestazioni degli Oromo tra il 2016 e il 2018. È un personaggio controverso, da alcuni viene definito come un estremista, però sicuramente queste situazioni di tensione dimostrano proprio le difficoltà, questa battaglia che diventa ideologica rispetto al problema del federalismo etiope, che poi si intreccia anche con le tensioni sulla diga del Rinascimento con l'Egitto.
Sì, l'Egitto e il Sudan mi pare coinvolgono.
Sì, infatti, molto forti. E diciamo che Hamid, trasformando questo insieme di questo grande partito che c'era prima, di questo Fronte Democratico Rivoluzionario, che raggruppava dopo il 1991 i quattro partiti che dominavano in Oromia, gli Amara, i Tigrai e le nazionalità, i popoli del sud, diciamo questo grande partito, questa unità che in etiopico loro definiscono Medmer, si è rotta in realtà, perché poi Ahmed ha portato avanti una politica economica più liberale, è un potere centralizzando però ancora di più il potere, e quindi cercando di mettere le considerazioni etniche in secondo piano, ma invece queste considerazioni etniche sono sostanzialmente esplose, perché c'è una richiesta di autonomia, e poi soprattutto queste politiche liberali messe in piedi da Med, diciamo che non hanno risolto i problemi economici dell'Etiopia.
Anzi, mi sembra che da un punto di vista economico la situazione è molto peggiorata ultimamente, no? Ma un'altra cosa che ti volevo chiedere è che comunque ad aprile doveva esserci le elezioni generali, che sarebbero state un po' il primo test elettorale. Però sì, ho letto che erano rimandate ad agosto, poi non so quando, se, insomma, se è mai stata stabilita una data.
Sembra che appunto Javar Mohamed si voglia, insomma, presentare come oppositore. E poi le politiche neoliberali di Ahmed hanno significato la privatizzazione di tutti i servizi. Cioè, l'Etiopia è un paese che dal punto di vista economico del PIL cresce tantissimo, ma che in realtà questa crescita non è condivisa, cioè ci sono enormi disuguaglianze, che quindi chiaramente ci sono delle difficoltà, perché un paese che pretende di essere, insomma, di crescere a quei ritmi dovrebbe anche investire nelle infrastrutture, ma insomma ancora non ci riesce, e ci sono tutta una serie di problemi molto, molto seri, anche perché poi nel 2015 questo tentativo, questo progetto di nuovo sviluppo di Addis Abeba aveva di fatto allontanato dalla città tantissimi abitanti, aveva portato avanti un processo di espulsione degli abitanti della zona, da lì poi sono nate le proteste nel 2015. Quindi questa transizione è estremamente delicata, nonostante dal punto di vista internazionale Abiy Ahmed abbia un certo credito, però effettivamente questi problemi etnici sono esplosi con virulenza e dimostrano come il fatto che lui sia appartenente al gruppo etnico degli Oromo non, cioè in qualche maniera non lo mette a riparo.
Certo, che lo ricordiamo è comunque il gruppo etnico che ha più del 30% di, come dire, demograficamente di peso all'interno delle varie etnie, quindi insomma su un paese
sì, assolutamente, ma per anni
più grosso,
in qualche maniera marginalizzato, sì.
Certo. Bene, io penso che insomma per questo focus sull'Africa forse oggi possiamo chiudere, a meno che non ci sono delle notizie su cui, non so, vuoi accendere l'attenzione o dare qualche indicazione.
No, direi che insomma abbiamo approfondito insomma abbastanza, diciamo.
Bene, allora ti ringrazio ancora una volta.
Figurati.
E magari forse riusciamo a sentirci un'altra volta prima dell'estate, sei disponibile?
Certo, vabbè. Ci proviamo,
e
assolutamente.
E poi
un abbraccio a tutti e a tutti, allora.
Ciao, grazie.
Ciao.
Ciao, ciao.